Buonasera a tutti, oggi abbiamo un ospite speciale che dovrebbe darvi il benvenuto al posto mio. Allora, ChatGPT, vuoi dare il benvenuto ai nostri ospiti?
Certo. Ciao a tutti e benvenuti a Giro di Boa. Io sono ChatGPT e sono qui per darvi il benvenuto al nostro streaming settimanale. Ogni mercoledì alle 16 siamo qui con voi su YouTube, Twitch e Facebook per parlare di panorami a 360 grado, progetti web e molto altro. Quindi mettetevi comodi, preparatevi a interagire e godetevi lo spettacolo. Adesso lascio la parola ai vostri fantastici host. Buon divertimento, benvenuti a tutti e buon streaming.
Rieccoci. Siamo già stati sostituiti dalla tecnologia.
Sì, vabbè, un po' l'accento inglese. In più cioè, ha qualche problemino di...
Prima faglielo notare soltanto, già che ci siamo.
Sì.
Diamo un po'. ChatGPT, hai fatto una buona introduzione al nostro streaming, però avevi, almeno, hai un accento un po' troppo inglese, no?
Capisco, proverò ad essere un po' più naturale. Ecco, un'altra versione. Ciao a tutti e benvenuti a Giro di Boa. Sono ChatGPT e vi do il benvenuto al nostro streaming settimanale. Ogni mercoledì alle 16 siamo qui con voi su YouTube, Twitch e Facebook per parlare di panorami a 360 gradi, progetti web e molto altro. Mettetevi comodi, preparatevi a interagire e godetevi lo spettacolo. Adesso lascio la parola ai vostri fantastici host. Buon divertimento. Spero che questo suoni meglio.
Sì, suonava meglio, anche se 360 gradi...
Sì, non ce l'ha, e poi diventa inglese di nuovo dopo questo.
Si lascia andare dai numeri,
giustamente, come si dice.
Torniamo a pilotare manualmente questo streaming. buon pomeriggio a tutti.
Ciao.
Da Riccardo e da Eugenie. Come al solito vi facciamo un brevissimo sommario di quello di cui parleremo oggi. Allora, più tardi, magari alla fine o a metà della puntata, parleremo appunto di ChatGPT 4o, la nuova versione che è uscita ieri, se non sbaglio,
sì.
Quindi novità freschissima, che stiamo testando non solo giocandoci come stiamo facendo adesso, ma anche un po' più professionalmente. Poi, adesso, tra poco, Eugenio vi parlerà di come ripensare l'assetto di un catalogo online in occasione dell'introduzione di nuovi prodotti o nuovi tipi di prodotti. È una cosa che ci sta succedendo adesso con un cliente e quindi cogliamo l'occasione. Poi io vi parlerò di Docker, una tecnologia di cui non abbiamo ancora parlato a Giro di Boa. Adesso mi è capitato di averci a che fare, anche se era già capitato in passato, ma adesso in modo un po' più frequente, quindi ci soffermeremo su questa tecnologia e chiuderemo parlando di font, giusto?
Non diciamo niente, che magari qualcuno sa cos'è, qualcuno no, quindi perché mi rendo conto che con i clienti qualche volta... c'è qualcuno che non lo sa.
Però di questi misteriosi font. Va bene, quindi partiamo parlando di cataloghi online e nuovi prodotti.
Ok, allora, noi abbiamo un cliente che seguiamo da molti anni ormai, che vende cosmetici per la pelle principalmente, per pelle, viso, corpo, e anche sia per la cura del corpo e del viso, sia per il benessere che per problemi dermatologici precisi da curare. Questo cliente ovviamente si è fatto sentire adesso perché sembra che abbia un altro progetto e un'altra tipologia di prodotti da vendere. Quindi in questo caso dovremmo incontrarci per poter vedere la soluzione migliore per l'organizzazione del sito. In questo momento questo sito è un e-commerce, sempre su WooCommerce, perché come sapete avrete capito è la piattaforma su cui lavoriamo di più.
Per gli e-commerce almeno.
Sì. E quindi questo e-commerce è specializzato in questa vendita di cosmetici. Il problema che ho adesso è se questi prodotti non c'entrano niente, cosa devo fare? Allora, mi direte, fai un altro sito diverso, ma non è così semplice perché in realtà i nuovi prodotti potrebbero essere sotto lo stesso marchio. Quindi non posso ovviamente farmi concorrenza da sola. Quindi si potrebbe fare un altro dominio, sempre col marchio e indicando la tipologia del nuovo prodotto, dei nuovi prodotti che avremo da vendere. Però potrebbe essere anche un po' potrebbe essere un dispiacere, perché abbiamo già questo marchio indicizzato. Però anche lì, se metto tutto sotto lo stesso marchio, devo stare attenta di non rovinare i link, i percorsi degli URL di questo sito. Come posso fare? Allora, prima idea è di mantenere una home page, di fare una home page diversa da quella attuale, che quella attuale ovviamente presenta la testata con i banner principali, poi i prodotti in evidenza, poi una specie di pubblicità video se non sbaglio, poi dei post di un blog e il solito footer pie pagina. E quindi questo va benissimo per questo tipo di cosa.
Sì,
quindi...
questo sito tra l'altro ha il gestore del sito ha anche la buona abitudine di scrivere articoli correlati. Che fanno indicizzazione, danno anche più corpo, diciamo, al prodotto, al mero prodotto in vendita.
Sì, un cliente che vive molto il sito, nel senso che poi va a aggiornare i suoi prodotti, poi mi indica cosa aggiungere, cosa togliere, poi è abbastanza autonomo sull'organizzazione dei prodotti, quindi anzi su questo devo dire che è un ottimo cliente, anzi. Quindi la nuova progettazione potrebbe prevedere di trasformare questa home page in una specie di landing page, sempre home page. Io dico landing perché non è proprio il termine esatto, perché la landing è una pagina più o meno e basta, poi qualche pagina magari di contatti in più, ma lì le dico landing perché, per esempio, sarebbe invece della testata con l'unico prodotto, potrebbe essere una cosa più sul marchio, poi una prima sezione, quindi vendita prodotti dermatologici, e la seconda sezione di vendita di quella nuova gamma che sembra completamente diversa. E poi da lì si entrerebbe all'interno del sito, ovviamente con una grafica mantenuta per la parte cosmetici e una grafica un po' diversa per la parte del nuovo prodotto. La cosa un po' brutale è che la home ovviamente cambierebbe un po' di aspetto, quindi vuol dire che Google dovrebbe andarsi a reindicizzare questa pagina, sperando di non fare un grosso danno. Però mentre vi parlo mi sto rendendo conto che in realtà un cliente, una persona che cerca il prodotto, non finisce quasi mai sulla home page adesso, finisce sulla scheda prodotto. Quindi cosa vuol dire? Vuol dire che è importante che non vada a cambiare la struttura all'interno del sito. Una difficoltà in WordPress che potrebbe uscire fuori, saltare fuori, diciamo, è nelle impostazioni dei permalink, dove tu a un certo punto diciamo imposti una specie di categoria, che in questo caso era dermatologia, che invece potrebbe non c'entrare con il nuovo prodotto. Lì dovrò quindi non toccare niente su quella struttura attuale, ma dovrò fare in modo con la programmazione PHP qualche stringa di dire ok, se tu sei in una specie di tema che dovrò trovare un aggancio in qualche classe, qualche un aggancio che sul momento di così non ce l'ho, fai questa cosa, scrivi questa cosa o lasci quello che c'è. Invece quando passiamo al tema di questa nuova gamma, non devi più scrivermi dermatologia, ma devi scrivermi la tematica di questa nuova gamma. Così non vado a toccare gli URL del sito attuale e vado soltanto a cambiare la home page. Poi il carrello è sempre quello là, quindi non cambia niente. Volendo, se veramente voglio differenziare le cose, anche lì sempre tramite quell'aggancio che troverò, farò in modo che il carrello possa apparire di un altro colore al momento dell'arrivo. Poi devo anche lì gestire questa cosa, perché per anche lì per il commercialista bisogna capire sempre anche questi aspetti, vedere se al commercialista va bene di mantenere sempre un'unica piattaforma di pagamento dove si mescolano un po' tutte le cose. Poi devo fare in modo, devo chiedere al cliente se dobbiamo evitare al carrello di trovare queste due tipologie di prodotti.
Se possono essere venduti insieme nello stesso ordine.
Sì, perché io se vado nella dermatologia, aggiungo i miei prodotti e poi torno indietro e vado a aggiungere tipo macchinari, nel carrello mi ritroverò sia le creme che i macchinari. quindi bisogna capire anche dove andranno mandate anche questi articoli.
Se possono essere spediti insieme.
Eh sì.
Se partono dallo stesso fornitore.
Forse uno è per i professionisti e l'altro è per i privati, quindi...
Sì, stiamo parlando di questa cosa anche perché ci siamo fatti queste domande tra ieri e oggi,
sì.
Sapendo che dobbiamo vedere questo nostro cliente lunedì.
Lunedì, sì, sì.
E stiamo preparandoci tutte le domande che facciamo di solito, perché spesso capita che magari il cliente non è forse non è il caso di questo cliente, che è molto attento rispetto alla media, però che il cliente stesso non si è fatto queste domande. Dice: ok, vendo dei nuovi prodotti, è semplice, no? Li aggiungiamo sul sito e li vendiamo. E magari ci sono tutta una serie di problemi che non sono tanto magari legati al sito, cioè sono legati al sito nel senso che devi poi tenerne conto,
sì.
Però sono più legati magari alla logistica, alla fiscalità, al modo in cui vengono trattati poi appunto spostati se sono in magazzini diversi, se magari per la vendita di alcuni prodotti deve essere tenuto conto di una fee,
sì.
Di una, come si dice, commissione.
Sì, una commissione o no. Sì, dipende sempre, sì.
Ci sono un sacco di cose di cui preoccuparsi, oltre che di aggiungerli sul sito e aggiungerli per la vendita.
Sì, no, è per questo che volevo parlarne oggi, perché non ho voluto preparare niente su questo argomento, perché volevo fare proprio un ragionamento con voi, insieme a voi, per mostrarvi anche come funziona quando ci arriva un nuovo progetto in pratica. Perché uno potrebbe dirsi: ma perché non aspetti lunedì per sapere cosa succederà? Perché di solito quando poi arriva il cliente si aspetta già una proposta, quindi avendo fatto un po' di ragionamenti, almeno lunedì quando mi inizierà a presentare il progetto io saprò già più o meno come muovermi, ed è meglio così. Poi magari è più semplice del previsto e pazienza, tanto mi serve sempre poi per un futuro progetto, che magari spesso d'altronde tu parti su un progetto poi stranamente ne arriva uno molto simile dopo, quindi
alcune volte ci è capitato magari di dire e questa cosa e poi ci viene detto sì, no, volevo fare anche questo in realtà, però
anche...
volevo parlarvene dopo.
Sì, 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 anche quello, sì.
Quindi adesso vi aggiorneremo
sì, sì, eh sì, perché lunedì, mercoledì, quindi si può fare.
Ok, adesso parliamo quindi, diciamo, di Docker. Allora, Docker dice una tecnologia che in realtà c'è da diversi anni e non ci siamo confrontati spesso con questa tecnologia, perché utilizziamo già dei server cloud, usiamo virtualizzazione da molto tempo, ma diciamo a volte non capita, semplicemente non capita magari di confrontarsi con una delle tante tecnologie che ci sono. Parliamo di un aspetto sistemistico, quindi non tanto di programmazione ma di gestione infrastrutturale di servizi web. Allora, Docker viene a volte confuso appunto con la virtualizzazione, cioè creo dei server virtuali ci ospito dentro dei siti web, ad esempio. O comunque qualsiasi altro tipo di servizio, perché adesso noi spesso parliamo di siti, ma poi parliamo di servizi web in generale, cioè servizi accessibili dal proprio computer, dal proprio cellulare, da remoto, insomma. Si differenzia dalla virtualizzazione perché viene installato un gestore di questi pacchetti, questi container si chiamano, all'interno dei quali in ognuno tipicamente c'è un applicativo. Un applicativo può voler dire o in realtà uno stack di applicativi, il classico ad esempio Apache, MySQL, PHP per gestire un sito web, non molti, a differenza dell'hosting normale, oppure altri servizi che possono essere, adesso in questo caso noi stiamo lavorando su una web radio, quindi un gestore di streaming audio in questo caso. Ma può essere qualsiasi cosa, può esserci anche un container che dedichiamo solo a un database, quindi ci installiamo ad esempio solo MySQL, o cosa potremmo metterci in un Docker? Potremmo mettere ad esempio un software che gestisce telecamere da remoto, per dirne uno. Il bello di Docker è che questi pacchetti vengono distribuiti gratuitamente di solito, cioè impacchettati e distribuiti già pronti per l'uso. Quindi io scarico un container come se fosse un programma, do un comando da linea di comando, si usa molto in ambiente Linux, quindi con un comando lo installo ed è pronto per l'uso. Il singolo programma o tutta la serie di programmi che sono inclusi in questo container, già di solito ben impostati, ben integrati tra di loro, e quindi io lo installo e ho già tutto quello che mi serve per fare quella determinata funzione che devo svolgere. E, si spreca leggermente più risorse, perché ovviamente se io ho un singolo server che sia reale o che sia virtualizzato e ci metto dentro un sacco di roba, sfrutta al massimo la potenza di quel server. Se metto dei container che all'interno di loro ognuno c'erano dei programmi, quindi dei processi diversi, qualcosina si dice fa un po' di overhead, no? Quindi spreca un po' di risorse in più, però con il vantaggio che sono tutti completamente separati. Quindi nel caso disastroso, ci pensiamo sempre a un attacco hacker su uno di questi applicativi, viene distrutto, ma tutti gli altri container
Sono
sono
salvi.
completamente isolati. Sfrutta delle funzioni che appunto non sono di virtualizzazione, quindi non sono degli emulatori di server ognuno. Condividono le risorse con il server reale che li gestisce, ma sfruttano tutte le funzioni del sistema operativo per passare da dentro a fuori il sistema, quello che si chiama host, no? Quello ospitante, senza interferire con gli altri. E in più possono anche, questa è l'ultima cosa di cui mi sono occupato recentemente per questa web radio, possono condividere anche i disco in parte, cioè ogni container ha il suo disco, quindi il suo spazio dedicato. Quindi anche un'altra cosa che può succedere, il cliente a cui diamo un container lo riempie di roba e riempie tutto il server, invece con quello non può succedere perché hanno dei volumi che sono di tot giga. Quelli che gli assegniamo a noi. Quando è pieno è riempito quel container, non tutto il server, è arrivato al massimo dello spazio che gli era già stato riservato prima. E possono condividerlo però con l'host, quindi con il server ospitante, per poter architettare, diciamo, dall'esterno, come da burattinaio, diciamo, la gestione di alcune cose. Mi è venuto in mente di parlare di questa cosa perché avevo bisogno di monitorare una cartella, una directory all'interno di uno di questi container, ma preferibilmente è meglio non installare cose aggiuntive. Quindi in questo caso devo installare inotaifai8,
Wow,
è difficilissimo.
pronunci quanto bene quanto c'è GPT.
Inotifway, no, lui l'avrebbe detto
Secondo la sì,
benissimo.
lui l'aveva detto bene.
E quindi devo installare questo programma e non volevo installarlo all'interno del container Docker per non andare a cambiare le impostazioni di questo container, lasciarlo, diciamo, così com'è originale. L'ho voluto installare sul server host, però il server host è configurato per vedere i volumi di questo container, quindi può monitorare, mi serve monitorare una directory per vedere quando viene aggiunto un file e far partire una serie di automatismi. Posso monitorare in questo modo dal server il container, quello che succede dentro al container, e quindi far partire poi dei comandi sul container quando succede questa cosa, quando viene aggiunto un file che va elaborato, poi bisogna estrapolare dei dati da questo file. Questo è uno dei mille mila modi per usare Docker. Ci sta capitando appunto adesso un po' più frequentemente di prima di utilizzarlo. Ben venga, come tutte le soluzioni, voglio dire, non è la soluzione a tutto, cioè ho notato che chi è grande appassionato di Docker tende a volerlo utilizzare in tutte le situazioni, come chi è appassionato di WordPress è provato a usarlo per quasi tutti
Sì,
i
ma poi
container.
uno fa così, poi si ossessiona per un'altra cosa e così via. Poi torna
Infatti,
indietro, poi cambia
infatti,
sempre.
non esiste una soluzione universale, questo
No.
parlando di soluzioni informatiche in generale, non esiste purtroppo e quindi ogni volta va valutato. In questo caso, in realtà, in questo caso per la web radio stiamo usando Azuracast. A proposito, vi rimandiamo al nostro video sul canale
Sì.
YouTube dove parliamo di come aprire una web radio. Quel video sta avendo un bel successo, sono contento, tanti commenti, molte persone sono interessate e lì parliamo appunto di Azuracast, che viene distribuito normalmente sotto forma di contenitore di container Docker, e quindi da qui questa necessità. E quindi cerchiamo di sfruttarlo, oltre che essere succubi di questa cosa che viene distribuito su Docker, cerchiamo anche di sfruttarlo a nostro vantaggio, quindi di sfruttare tutte le funzioni che Docker permette di mettere a disposizione di chi ci deve lavorare. E questo è Docker container e iNotify wait. Non so, ho detto
Yes,
un po'.
yes.
Ok, vuoi parlare dei mitici font
Sì,
adesso?
così semplifichiamo un po'.
Ripetiamo, tra poco riparliamo del nostro amico ChatGPT 4.
No, una cosa, perché spesso quando poi lavoro su nuovi progetti, ovviamente mi arrivano poi i file su Figma o su XD o via PDF anche. E ovviamente ogni volta quando faccio un nuovo progetto, oltre a montare il sito e a farlo funzionare, devo per fare impostare delle cose da subito. Allora, per questo che ho voluto parlare dei font. Perché spesso ci si dimentica, si può usare il Google Font che viene richiamato direttamente online, o si possono usare i font proprietari, diciamo, che è fornito dal cliente, che bisogna sempre stare attenti di scoprire o meno se sono stati comprati o meno, perché comunque non si possono usare tutti i font. I font sono i caratteri, ovviamente, i caratteri delle parole per dare lo stile al sito. Non tutti i clienti, quando dici font, ti dicono sì, cos'è? Quindi poi mostri una scritta e dici: no, questo è il font, questo è un font di un tipo, questo è il font dell'altro tipo. Usi un font magari per il titolo e poi ne usi un altro per il paragrafo, per
Non lo
capirci.
usi mai Comic Sans, possibilmente.
Sì, Comic Sans no. Anche se poi ogni volta vedo che stagisti tipo in tipografia, primo font che ha usato era il Comic Sans perché è quello che è un po' più grafico nella lista dei font di
Sì.
default, diciamo. Quindi uno un po' giovane vede questa cosa un po'
Forse l'ha
arrotondata.
visto anche poco, essendo giovane,
Sì,
metà della
anche
prima l'ha visto.
sì, no. E quindi magari non capisce subito il danno che sta per fare. No, e quindi c'è questa cosa, il font, quindi deve essere o gratuito, e quindi questo per sicurezza usate Google Font che aiuta moltissimo, o ovviamente vedete il cliente di solito dovrebbe fornirvi dei font comprati o almeno di cui sono i proprietari, diciamo. Il font quindi è una cosa che va preimpostata sul CSS, poi ovviamente ognuno ha il suo stile, si possono creare variabili per impostare i font sui titoli, lo strong, quindi per fare in grassetto, sugli span di classi o di classi particolari, quindi questo ognuno ha il suo stile, uno lo mette direttamente su quello che serve, l'altro lo preimposta prima, o tipo lì ho fatto il customizer di WordPress in cui io vado a impostarlo da backend che ho creato con functions PHP, sono andata a scrivere il codice, così io vado a selezionare il font che mi interessa secondo la sezione dove voglio impostarlo. E questa è la parte web. Poi c'è il font nei file di stampa, che questo è un altro discorso, che spesso e volentieri uno ha i suoi font installati sul computer e l'errore da principiante spesso è di fare il suo primo file di stampa con dei font che gli piacciono, ma che uno ha installato senza pensarci, o ce li aveva già installati da una persona precedente. Manda questo bellissimo file con i font non rasterizzati e si ritrova che poi magari sulla stampa esce un altro tipo di font, quindi il font che magari non ha la persona che lo sta ricevendo. È un po' più difficile che succeda adesso perché meno male i programmi come Photoshop o Illustrator, quando tu apri un file, ti va a indicare i font mancanti. Quindi tu a questo punto te lo vai a cercare, vedo che molti font sono trovabili su GitHub.
Sono su GitHub, possiamo dare per buono che sono
Sì,
gratis.
diciamo così. E comunque è una buona cosa da sapere se qualcuno deve fare un lavoro. Poi tanto la responsabilità alla fin fine è del cliente. Tu gli dici i font devono essere tuoi o gratuiti. Poi se tu mi confermi questo, di conseguenza io vado a fare il sito con quello che mi dai. Quindi va bene così. Però per la stampa io consiglio sempre di rasterizzare ma tenere una copia con i font da modificare, perché poi se dovete lavorare, per esempio, perché succede, per darvi un esempio, che una cosa può partire per una stampa e poi finire sul web. Quindi se voi mandate a un sviluppatore front-end un file rasterizzato, è una rogna terribile, perché magari la persona in partenza non si ricorda i font che ha usato, lo sviluppatore front-end deve andare a divertirsi a trovare i font, magari con ChatGPT adesso che puoi mettere le immagini te lo trova lui, o almeno simili, però è un lavorone poi. Cioè, per
c'era il servizio What the Font, che
sì, però
che
è...
cerca di capire mandandogli l'immagine di un font.
Sì, tu mandavi all'inizio super contento, già mando l'immagine intera, solo che poi non ti trova nessun font, poi devi ritagliare l'immagine intorno al font, poi se ci sono troppi dettagli togliere lo sfondo al massimo del font, quindi il font qualche volta si trasforma pure perché tu vai a tagliare delle cose quando proprio elimini i bordi, quindi magari diventa un po' più rotondeggiante e quindi a questo punto ti ritrovi con un font che non corrisponde più e poi magari non te lo trova e devi giocare un po' su Google Font. Spesso adesso la gente usa facilmente i Google Font, che d'altronde Google Font non ha solo i font accessibili online, ma puoi anche scaricare tutto il pacchetto del font da installare sul computer o da usare Transfonter, per esempio, che io uso, scarico il mio font OTF, TTF o quello che è. Poi ovviamente sul CSS devi usare un font face che va a chiamare diverse estensioni del font, e io uso Transfonter per andare a caricare il mio font, poi convertirlo tenendo swap e autoint, così autoint rimane allineato diciamo in verticale, che se non si mette, poi qualche volta succedeva prima nei siti vecchi che tu embeddavi il font, però il font da un browser all'altro si allineava in modo diverso,
sì,
era un incubo. Poi alla fine ho scoperto questa cosa e da lì ovviamente ogni volta che vado a fare la conversione dei font imposto subito questo. Ci sono Transfonter che fa questo, ce ne sono tantissimi altri.
Sul microfono? Sul mio, ok.
Ah, ok, e meglio.
Sono qua, sono lontano.
Sì.
Mi passerai poi il tuo microfono dopo.
No, io fate finta di niente. No, e quindi comunque i font sembra una cosa banale, ma ci sono tantissime piccole accortezze da rispettare, un po' come le immagini adesso, che c'è questa cosa di convertire in JPEG, in WebP anche, che però anche lì è da prendere con le pinze, perché se tu metti un'immagine gigante, è sempre gigante, sia WebP o JPEG, quindi anche lì per lavorare sulle immagini bisogna lavorarci prima delle conversioni, e questa anche è un'altra cosa diciamo di preimpostazione che serve sempre prima di montare un sito. Poi ci sono altre preimpostazioni che magari spiegherò più in un'altra puntata, che adesso che mi viene in mente potrebbe essere interessante per qualcuno che si sta avvicinando al web.
Ok, allora questo qua non va più. Allora,
Approfitto del tuo microfono.
Vai.
Mettiamo in mezzo magari. Okay. Eccoci.
Cosa
qua.
Cosa è successo?
Ma da zero, quindi prendo per buono che non si senta più qua. Anche se è acceso in realtà, vabbè. Pazienza. Tanto siamo quasi in chiusura, tra l'altro. Allora, chiudiamo parlando di ChatGPT 4O. Subito sembrava 440, poi invece una O, quello zero.
Ma poi c'è molta gente sui articoli, GPT-4 nuovo, no? Non è 4.
Sì, no, è 4O. Allora, la novità ve l'abbiamo fatta intravedere all'inizio di questa puntata, sentire è l'assistente vocale. Diciamo è un Alexa, super Alexa praticamente.
Scusate perché se rido, ma perché lo vedo con il doppio microfono, sembra essere in un'intervista politica. Sono...
Sì, sono il presidente. e già è piuttosto sorprendente, perché non avevamo ancora visto un assistente vocale interloquire in modo... Adesso noi abbiamo un po' scherzato perché c'è l'accento inglese, poi in realtà puoi scegliere anche la voce con cui deve parlare, quindi adesso probabilmente abbiamo lasciato quella di default ed era un po' inglesizzante, però un tale botta e risposta come abbiamo visto adesso non abbiamo ancora visto una qualità del genere, e siamo sempre all'inizio, no? Perché chissà dove chissà tra un anno che cosa riusciremo a fare interagendo con... Sentiamo, poi abbatterò questo microfono. Abbassiamolo perché... Anzi, allontaniamolo. Non voglio allontanarlo troppo perché... poi non vorrei abbattere gli altri cavi che ci sono lì dietro. Fare bene, facciamo peggio. Le altre novità sono sicuramente, adesso stiamo ancora testandolo, però sono una generale migliore qualità dell'interazione, quella soprattutto scritta, quella che utilizziamo tutti.
Le lingue anche.
Nuove lingue, di quello diciamo che noi non ce ne accorgiamo tanto perché l'italiano è supportato già dalla 3.5, cioè dalla prima versione pubblica.
Sì, poi lui se la traduce, penso, sul momento. Adesso forse non fa più così, lo fa di nativo.
Sì, sembra nativo. Io mi ricordo, in realtà mi ricordo la prima volta che ho utilizzato ChatGPT, lui subito ci parla in inglese, no? Uh-huh. E io ho dato per scontato, non conoscendolo ancora, che fosse disponibile solo in inglese. Però quando poi ho visto che qualcuno ne parlava come un interlocutore in italiano, ho detto, ma aspetta un po', provo a scrivergli in italiano e vedo che mi risponde in italiano. E lì mi ricordo che sono rimasto gelato perché non avevo mai visto una cosa del genere.
Sì, no, tutte le lingue, anche in francese mi ero divertita. Sì, quindi... Ma ultimamente ho scritto in italiano sul 4 e mi risponde in inglese spesso. Quindi forse adesso risponderà solo in
lingua... Sì, anch'io ho notato questa cosa, che un paio di volte... Parlando di, lui cerca di tornare in inglese probabilmente perché è una versione ancora provvisoria del
poi quale. Mi manda anche in quel paese ogni tanto, si vede che quando faccio troppe richieste a un certo punto basta, poi mi sgrida che mi dice no, riprova alle ore che si vede che lui si stupisce sempre, dice ma come fai a svuotare?
Io come fai a superare converso. Su ogni limite, generazione immagine, richieste.
Sì, no, ma sulle immagini è bellissimo quando praticamente mi è successo di dover fare un post per un'associazione per la liberazione, per il 25 aprile, sì, e avevo visto un'immagine che mi piaceva, sono andata a caricarlo, ho detto guarda voglio una cosa simile, spiegando ovviamente quello che volevo, e effettivamente ha fatto un'altra immagine nello stile di quella che ho consigliato, però con la tematica che volevo io. Quindi questo già mi sa che anche col 4 nuovo, 4O, deve essere una roba
ancora più...
che non poi, ho ancora avuto.
Poi parlava di maggiore velocità, effettivamente ChatGPT 3.5, anche il 4 ogni tanto rallenta, lo notiamo tutti, poi magari arriva tutto insieme. E poi dal punto di vista, questo stavo dimenticando, la cosa più importante dal punto di vista professionale, per chi sviluppa con ChatGPT utilizzando le API, costa meno. L'abbonamento, ne abbiamo parlato nell'altra puntata, c'è l'abbonamento mensile fisso, il costo materiale per utilizzare le API. L'abbonamento resta uguale. Invece il costo per utilizzare per la singola richiesta tramite API, quindi quando viene utilizzato... sfruttando il proprio server che interroga ChatGPT per avere qualsiasi tipo di informazione da un assistente personale eccetera, sono ribassati.
Buono.
Per questo probabilmente tiro a indovinare io, perché essendo maggiormente ottimizzato consuma di meno risorse la versione 4O, e quindi si possono permettere di farlo pagare meno per richiesta.
Ma forse è intelligente, ha detto da te ti faccio lo sconto perché
dice ChatGPT che mi ha fatto lo sconto per sua volontà,
per pietà.
L'intelligenza artificiale ha detto, vabbè.
dai questo facciamo un po',
è compassionevole,
è pure ligure, quindi pensate. No.
Dice se no magari poi toglie, non uso più il servizio. E quindi tutte cose belle, a parte il fatto che sia un po' inquietante dialogare con l'intelligenza, è sempre più inquietante.
A mia madre invece, guarda, se poi si paga lei l'abbonamento, che lei non è in pensione, però secondo me sarebbe capace di farsi un abbonamento,
di chiacchierare a lungo. E oltretutto questo è un assistente che si ricorda poi cosa gli diciamo, quindi
si possono creare dei meccanismi, delle... sì, è vero, perché già lo fa in un certo senso, se notate a sinistra c'è sempre uno storico delle conversazioni, che d'altronde consiglio, quando non capisce niente, di cancellare il pezzo proprio prima, anche perché se fai una nuova conversazione, lui in un certo senso, ho notato, non so poi se è un caso, magari mi esprimo di nuovo male, quindi di nuovo mi dice la stessa cosa, però tendenza poi a cancellare a sinistra per essere sicura di non ricadere nello stesso errore in pratica. Però effettivamente a sinistra poi uno può tornare in una conversazione di qualche giorno fa. Invece questo addirittura sembra che tu riesca a creare proprio una specie di ragionamento e tornarci poi...
Come una chat aperta con una persona reale.
Sì.
E tra l'altro tutto quello che diciamo noi e tutto quello che dice lui viene poi messo in una chat, proprio
sì,
come se fosse una chat di WhatsApp.
Ah, bello, ma è...
c'è il trascritto, sì, giusto, giusto. Sì, beh, quello è diciamo il minimo. Cioè,
sì, vabbè, potrebbe capire tutto. Tipo tre scintose dovessi dirlo uguale.
Si vede molto bene, però quello che prima ci ha detto
lui è trascritto, oltre a quello che ho detto io. Bene, e questo è tutto. Adesso ChatGPT-4 è appena arrivato, quindi anche noi siamo freschi,
sì,
quindi sicuramente ne parleremo ulteriormente nelle prossime settimane, nei prossimi mesi, perché
sì,
è una meraviglia continua ChatGPT insieme a tutto il resto dell'intelligenza artificiale generativa.
Poi mi aiuterà forse per il mio progettino casalingo, di cui non possiamo parlare perché...
Sì,
poi
sì,
magari
poi abbiamo anche quel...
Donne, aspettatevi,
quel side
novità.
Project, sì, sì, abbiamo in ballo. Insieme a tante altre cose.
Sì.
Bene, con questo è tutto. Abbiamo fatto le 16:40, quindi
sì,
siamo andati. A questo punto io direi che oltre che salutarvi, darvi appuntamento alla prossima settimana, mercoledì sempre 22,
mm-hmm,
sempre alle 16. Chiudiamo, abbiamo aperto con ChatGPT, facciamo chiudere anche a ChatGPT
certo,
la puntata, cioè, ovviamente.
In inglese vediamo, o in italiano?
Speriamo in italiano, vediamo. Ciao ChatGPT, parlo male almeno quanto te. E abbiamo terminato la puntata che avevamo fatto iniziare a te, quindi volevamo chiederti se vuoi anche chiuderla a questo punto, salutando tutti gli spettatori, ringraziandoli e dandogli appuntamento la prossima settimana, mercoledì.
Certo, ecco qui la chiusura. Grazie a tutti per aver seguito Giro di Boa. È stato un piacere avervi con noi e speriamo che vi siate divertiti. Vi ricordiamo di seguirci ogni mercoledì alle 16 su YouTube, Twitch e Facebook per nuove puntate. Un grande grazie ai nostri spettatori e a presto. Alla prossima settimana. Spero che vada bene così.